Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Mangiarsi il fegato, rodersi il fegato, avere un fegato grosso così. Intanto buongiorno. Stavo pensando quante volte abbiamo detto, ci siamo sentiti dire frasi del genere. Ma ci siamo mai chiesti perché tra i tanti organi è stato proprio scelto il fegato e non, che so, il cuore, i reni o il cervello? Beh, ditemelo voi, magari avete la soluzione, ma voglio girare la domanda al nostro primo ospite del mattino, che è il professor Antonio Moschetta. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Che di fegato se ne intende? È professore ordinario di medicina interna all'Università Aldo Moro di Bari e dottore di ricerca in epatologia presso l'Università di Utrecht ed è stato anche, tra l'altro, allievo del premio Nobel Gilman presso una prestigiosa università a Dallas. Professore, intanto a lei direi ci vuole fegato, inteso come coraggio, e è questo anche il titolo del suo ultimo libro, in cui racconta le meraviglie di questo organo.
Sì, ci vuole davvero fegato, è un organo per noi meraviglioso, è il centro metabolico, il contatore energetico del nostro organismo. Ma sa perché si dice ci vuole fegato e soprattutto si accomuna il fegato al coraggio? Per la vecchia storia, il mito del titano Prometeo che rubò il fuoco agli dei e poi, quando Zeus si accorse, lo condannò ad essere legato ad una roccia e impose ad un'aquila eternamente al mattino di mangiare il fegato
che ricresceva, accadeva, professore,
che cresceva di ma notte io ogni sono, giorno.
Ma io è meraviglioso pensare che in tempi assolutamente non sospetti, già nei miti l'avevano vista lunga, perché è proprio così, è un organo che si rigenera, ma con un'intelligenza straordinaria di cui lei parla nel suo libro, ce la racconta?
Sì, l'intelligenza è quella non solo di capire quando è necessario rigenerarsi dinanzi a stimoli tossici, dinanzi a problemi infiammatori, ma soprattutto l'intelligenza incredibile di sapere quando fermarsi, perché vede, la scienza oggi ci ha dato la possibilità di fare anche trapianti da viventi, il papà che dona un pezzettino del fegato al figlio con una malattia genetica. Ora, l'incredibile di tutto questo è sapere che ad un certo punto il fegato stesso sa quando deve fermarsi, come se raggiungesse un limite spaziale. Questo è uno degli argomenti di questo libro, Ci vuole fegato, che punta a far conoscere a tutti la rilevanza di quest'organo che, mi creda, in questo momento più che mai è fondamentale per garantire l'energia di tutto il corpo.
Professore, noi sappiamo che il fegato, abbiamo imparato che il fegato è un grande lavoratore, non si lamenta mai se non proprio quando arriva al limite, ma lei nel suo libro lo presenta come un organo altruista.
Sì, mi è piaciuto tanto definirlo l'altruista del corpo, per due ragioni. Guardi, quando noi nasciamo siamo ancora piccolissimi, immaturi in tutto, ma il fegato è già maturo nei bimbi. Questo perché? Perché lui deve assicurare un lavoro silente, costante. Immagini la notte, dopo le nostre cene a volte errate, luculliane, lui lavora in maniera silente per spacchettare l'energia e reimpacchettarla ed inviarla ai vari organi, e lo fa senza dare segnali di disturbo. Guardi, la gente a casa sa che il fegato non dà dei sintomi, nelle vie biliari, nella colecisti abbiamo dei sintomi, il fegato dà dei segni, e su questo che punto io. Attenzione, perché siamo noi a dover inseguire i segni che il fegato ci dà, che possono essere premonitori del nostro stato di salute.
Quali sono questi segni, professor Moschetta, così impariamo a riconoscerli?
Guardi, uno dei segni più importanti, la gente pensa all'aumento delle transaminasi, che sono già questi prelievi un po' errati dinanzi a tossicità per varie nature. Invece uno dei segni più importanti è quello di un'ecografia del fegato che ci fa vedere il fegato grasso. Attenzione, non grosso, non la epatomegalia, ma grasso. La precipitazione di grasso nel fegato, che oggi è diventata quasi una normalità, in realtà è il segnale che questo fegato fegato riceve più energia di quella che gli serve e lui la deposita in attesa del momento del digiuno per riutilizzarla. Quindi avere fegato grasso significa essere in uno stato dismetabolico. E mi permetto, le rubo un altro secondo.
Deve, una no, donna. Me ne rubi di più, io sono incantata.
No, perché guardi, questo è un dato incredibile, ultimissimo, scientifico. Una donna di 40 anni che per via del suo profilo ormonale è protetta dagli eventi cardiovascolari rispetto all'uomo quarantenne, bene, se ha fegato grasso perde quella protezione calcolata con le fasce di rischio. Quindi il fegato non solo è uno strumento per lo studio della nostra energia, ma diventa anche il più grande compagno per identificare il rischio individuale, e quando noi sappiamo il rischio abbiamo speranza di guarigione, ed è per questo che dobbiamo guardare a lui come il primo dei segnali per ripristinare la condizione di equilibrio. E poi mi taccio, perché questo? Perché il fegato ci insegna che si può tornare indietro, il fegato ci dice che quel grasso possiamo scioglierlo, che anche quella fibrosi, quelle cicatrici che in alcuni dei pazienti con il fegato grasso possono sopravvenire come premonitori di un eventuale tumore del fegato, bene, anche quelle possono tornare indietro, ed è per questo che dobbiamo lavorare su nutrizione, su stile di vita, su tutto quello che il fegato fa per permettere all'organismo di essere in salute ed eventualmente di essere curato meglio quando e qualora dovesse incontrare malattie.
Come noi possiamo evitare al nostro fegato di ingrassare, di diventare grasso, cosa che possiamo, lei ci ha detto, scoprire attraverso una semplice ecografia, ma anche aiutarci a capire se il nostro fegato è grasso, come possiamo farlo tornare, posso dire, in forma, anche se non è un'espressione corretta, ma insomma rifarlo, metterlo nella condizione di tornare un fegato bello e sano.
Sì, quello che chiameremmo il fitness del nostro fegato.
Allora, bello, il fitness.
Questa è una domanda importantissima. La prima cosa che voglio dire ai nostri radioascoltatori è che la parola fegato grasso può trarci in inganno. Il grasso che è nel fegato non deriva automaticamente dal grasso che mangiamo, bensì a volte, pensi un po', può derivare dai carboidrati, dagli zuccheri, dall'alto indice glicemico e dalla quantità di farine, di derivati del latte che assumiamo, soprattutto negli orari sbagliati. Sa perché? Il fegato ha una reazione, un po' come anche le cellule adipose, che si chiama lipogenesi, cioè lui è in grado di sintetizzare, di crearlo il grasso a partire dal glucosio, e lo fa per non farci avere il diabete, sotto proprio il controllo dell'insulina, che è quell'ormone che abbassa la glicemia. Quindi qual è la domanda da porsi? Ho il fegato ingrassato perché mangio grasso o vita sedentaria, o il fegato ingrassato perché penso di fare la famosa dieta mediterranea, ma sbaglio negli orari e nelle quantità di zucchero, di carboidrati e di derivati del latte che mangio magari troppo di sera? E questa è la domanda che i radioascoltatori devono porsi, perché il fegato grasso è anche una procedura di salvezza che l'organismo ha per non avere il diabete. Nasce come un qualcosa di protettivo che poi può diventare alla lunga un segnale, un paradigma di disequilibrio metabolico. Quindi come fare per tornare indietro? E beh, ascoltare il proprio corpo, vedere se il fegato grasso è associato o meno ad un aumento del girovita. Questo significherebbe che il grasso non è solo sintetizzato nel fegato, ma è anche depositato nella pancia, e a quel punto modificare la strategia per iniziare a bruciarlo. Come? Lasciando le pause tra un pranzo e l'altro, diminuendo l'indice glicemico, cioè la quantità di glicemia che si eleva quando mangiamo, cercando di aumentare le fibre, le verdure e soprattutto ridurre zuccheri, carboidrati rapidi, bevande zuccherate, aumentando anche l'esercizio come spesa energetica. Quindi una vera dieta mediterranea che d'amblè non può essere applicata a tutti, perché al nastro di partenza siamo diversi. Quindi uno studio della sartorialità metabolica di quell'organismo, ed il fegato è il contatore del primo a cui guardare.
Grazie allora al professor Moschetta. Ricordate il titolo del suo libro, Ci vuole fegato, Mondadori, l'organo chiave per il benessere dell'intero organismo. Quindi trattiamolo bene, trattiamoci bene, passiamo una buona giornata. Ringrazio il professor Moschetta, Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, e vi invito a partecipare alla nostra iniziativa. E adesso cosa mangio? Avete bisogno di un suggerimento, di un consiglio, qualcosa non vi è chiaro? Noi abbiamo un pool di esperti pronti a rispondervi. Che fare? Mandare una mail con la vostra domanda, la vostra richiesta, il vostro caso a obiettivosalute@radio24.it, oppure volete mandarci un messaggio vocale? 335 83 04 306, questo è il numero che potete utilizzare. Ma non è ancora finita. Nella puntata di domenica scorsa, alla Bufala in tavola, il professor Cirino, farmacologo dell'Università di Napoli, ci ha lanciato una sfida. Parlavamo di aglio, olio e peperoncino. Chi non conosce questo mix straordinario, si possono fare delle aggiunte gustose, ma soprattutto salutari. Due pomodorini del pieno, lo suggeriva il professor Cirino. Che altro? Suggeriteci le vostre ricette, le passeremo in rassegna alla Bufala in tavola. Ma attenzione, devono avere un motivo, qualche cosa che vi spinge ad aggiungere un alimento e non un altro, per aggiungere come sempre ai nostri piatti non solo gusto ma anche salute. Buona giornata da Nicoletta.